Bloopers, errori nei film, ne parliamo con Elidorio, Stefano Elidori. Stefano, dovrai decidere qual è il tuo nickname per quanto riguarda la radio.
Preferisco sempre Elidori. Allora, mi piace di più, è più simpatico, più meno professionale, un po' più amichevole anche.
Allora ne parliamo con Elidori, a questo punto dovresti chiamarmi Fra Bonf, ma visto che il mio nick è così brutto, continuiamo con il mio nome di battesimo. Abbi pazienza.
Va bene.
E allora con Bloopers ci eravamo ripromessi di parlare di qualcuno dei film che in questo momento sono o in prima visione cinematografica o in programmazione televisiva nel corso della settimana o anche nuove uscite DVD.
Esatto.
E io inizierei proprio da una nuova uscita DVD perché è un film molto carino che abbiamo visto in moltissimi, un film, il primo forse, che con delle nuovissime tecniche mischiava attori in carne ed ossa con cartoni, con dei veri e propri cartoni, e parliamo di Roger Rabbit.
Esatto, era film del 1988, un vero culto, un vero mito per chi segue il cinema d'animazione e la tecnica mista. Proprio per la prima volta proponeva, non per la prima volta dal punto di vista tecnico, attori reali e disegnati, ma tanto l'idea quanto era la prima volta che si proponeva di un mondo parallelo di cartoni animati con delle certe regole anche fisiche e un mondo reale col quale interagiva poi questo mondo dei cartoni animati. Nei film addirittura si presentavano questi attori cartoni animati che recitavano nei cartoni animati che poi dopo vediamo tutti.
Beh, c'era il famosissimo, certo, c'era il famosissimo coniglio, poi c'era Jessica Rabbit, autrice, insomma, che ha lanciato una battuta storica, ovvero non sono cattiva ma è che mi disegnano così.
Mi dica anche quella frase, famosissima.
E poi un investigatore invece impersonato da un attore in carne e ossa. Un film celeberrimo e nonostante però tutte le ottime intenzioni del regista, dello sceneggiatore, ci sono dei bloopers, ovvero degli scivoloni, e il termine è onomatopeico, derivato ovviamente dall'inglese, interessanti da notare, piuttosto importanti.
Beh sì, questo film si svolge nel 1947, che è l'epoca d'oro dei cartoni animati, quelli della Warner Bros., quelli animati di Tex Avery con tutte quelle scene, esplosioni, inseguimenti, perché è stata scelta la collocazione temporale del 1947 e viene specificato proprio a inizio film, c'è un'inquadratura sul pub dove lavora Dolores, la protagonista femminile, dove c'è una sovraimpressione con scritto Pasadena 1947.
Dolores è la protagonista femminile in carne ed ossa.
Esatto, è la ragazza di Eddie Valiant, che sarebbe l'investigatore assunto da Roger Rabbit per scoprire chi è che ha ucciso un potenziale amante appunto della sua moglie, sempre a cartoni animati, che era Jessica Rabbit.
Anche lei pronuncia una battuta che in qualche modo è stata poi ricordata, io la ricordo a memoria, vuol dire che mi ha colpito, ovvero dice all'investigatore: sei contento di vedermi o hai un coniglio nell'impermeabile? Lui aveva un coniglio nell'impermeabile.
Esatto,
quella era la cosa divertente.
Si presenta proprio al suo pub sull'inizio del film. Ecco, proprio all'inizio del film abbiamo già un piccolo errino proprio nelle scene successivamente dopo, quando arriva il cattivo del film, ovvero il giudice Morton, e cerca Roger Rabbit. Un ubriacone del locale dice che l'ha visto, poi dopo invece per salvargli la faccia dice che in realtà non ha visto Roger Rabbit, ma ha visto un altro coniglio, il coniglio Harvey. Ecco, Coniglio Harvey è un film del 1950 di James Stewart, molto bello, un film in bianco e nero, dove c'è appunto James Stewart che vedeva questo coniglio invisibile. Il problema è che il film è stato girato nel 1950, cioè 3 anni dopo rispetto a quando dovrebbe essere ambientata questa scena.
Quindi fanno un riferimento temporale di una cosa che non era ancora accaduta nell'anno nel quale è ambientato il film.
Eh sì. E purtroppo scappano un'altra volta nello stesso errore nell'arco del film, quando Eddie Valiant e Roger Rabbit, per nascondersi sempre dal giudice Morton, si rifugiano in un cinema, dove vedono un cinegiornale e un cortometraggio di Pippo, che anche questo è stato girato nel 1950, cioè 3 anni dopo di quando si dovrebbe svolgere questa scena che ci raccontano. Questi qui sono gli errori un po' classici di anacronismi, però in Roger Rabbit c'è un'altra cosa molto particolare che potremmo definire un anacronismo al contrario, ovvero si parla durante il film di una superstrada, di una metropolitana superstrada che dovrebbe essere costruita a Pasadena negli anni successivi a quando viene raccontata la storia. Questo invece è un errore storico, perché nel 1947 la superstrada esisteva già, essendo stata costruita nel 1944.
Quindi insomma diciamo che chi ha scritto la storia non ha proprio tenuto conto appieno dell'ambientazione del 1947, si è lasciato sfuggire un paio...
Andare, sì, non so se volontariamente o proprio per errore, però ha fatto qualche errore storico che noi siamo andati a ricercare.
Beh, magari preparava il terreno a bloopers, questa potrebbe,
probabile.
Essere un'interpretazione di grande generosità, però comunque ha fornito materiale a un sito divertente come il tuo, caro Seridori, che permette, fra l'altro, io vorrei spiegarlo bene, a chiunque di segnalare piccoli errori, piccoli svarioni, incongruenze di carattere storico nella sceneggiatura, ma anche ad esempio errori di montaggio, ovvero quelle classiche scene nel quale lo notano in molti, anche quelli che non sono poi così attenti, appassionati e maniaci di tutti i film, e nelle quali il protagonista, che fino a un momento prima ha ingaggiato una lotta terribile, subito dopo è preciso, pulito, lindo, assolutamente. E qui vengo ad Out of Sight.
Esatto, stasera al film che danno su Italia 1 alle 20:40 più o meno, Out of Sight con Jennifer Lopez e George Clooney, due belloni, un film d'azione, però si sa che i belloni non si possono presentare dopo una scena di inseguimento, di fuga, non si possono presentare tutti scomposti, messi male, disordinati, spettinati. Allora George Clooney, in una scena in cui scappa in un tunnel pieno di fango, si butta a terra, si sporca la divisa, la faccia, insomma non è più, è sempre bellissimo, ma non è più presentabile come lo conosciamo noi. Però subito dopo, un attimo dopo, quando si presenta nell'auto di Jennifer Lopez, eccolo qua, lindo e pinto, pulito, perfetto, nonostante appena avuto un inseguimento nel fango, e invece si presenta il nostro bel George Clooney. Questo è un errore un po' classico di tutti i film d'azione in cui si è buona queste situazioni, si tendono a presentarsi sempre in ordine perfetti, capelli asciutti, in ordine perfettamente, perché così vuole il protagonista, che deve essere sempre bello e baciato.
E diciamo anche che nella logica della sceneggiatura di Out of Sight, nel frattempo non aveva fatto in tempo a passare in una lavanderia a secco George Clooney, cioè, spieghiamo che è stato proprio, forse...
Sì, sì, è proprio una scena continuata, dovrebbe essere intesa come, cioè, è intesa come una scena continuativa, esce dal tunnel tutto infangato, subito l'inquadratura dopo è perfetto, linda e tinta, ancora il fiatone addirittura per l'inseguimento che ha subito, eppure si presenta perfettamente.
E d'altra parte, scusa, ora non vorrei dire, no, se fosse accaduto a Jennifer Lopez di avere un momento, ora questa sera lo potremo vedere su Italia 1 perché Out of Sight è in programmazione, di avere un momento nel quale era un po' lacera, un po' anche sporca, e la scena dopo si fosse presentata precisa, pulita, tu ti saresti lamentato? Dai, ho detto. No, siamo onesti. Cioè,
è vero, è vero.
Io ad esempio, Clooney, preferisco vederlo sempre come lo immagino, così, nel mio mondo onirico. Passiamo a un film di primissima visione, è in questo momento nelle sale. Se ne è parlato tanto perché il regista è Lars von Trier, quindi parliamo di cinema d'autore, cinema impegnato, ma se ne è anche parlato perché qui a Roma la Medusa, che lo distribuiva, questa te la do come notizia, caro Seridori, si è inventata un curioso trucchetto per pubblicizzare il film, ovvero ha cominciato a mettere in giro la notizia che sparivano i 6x3 che ritraevano l'attrice protagonista, tra l'altro... In un'immagine, lei è assolutamente bellissima.
Nicole Kidman.
Eh sì, Nicole Kidman è meravigliosa. Però non è che la ritraessero in una delle sue immagini migliori. Eppure hanno fatto una denuncia perché dicono, no, ci rubano i cartelloni.
Ma manifesti.
Sì, 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 ci rubano, ma quelli grossi, eh. Come se, io capisco, qui si ruba di tutto, però che te ne fai di 15, 16, 26x3 col faccione, anche un po' stravolto della povera Nicole Kidman, che in Dogville ne subisce di tutti i colori.
Ah, in effetti bisognerebbe andare a vedere in qualche appassionato, se ce l'ha in casa, su qualche parete, però questi manifesti così grandi.
Guarda, giornalisti molto più importanti di me hanno avanzato lo stesso dubbio che sto avanzando io, ovvero che fosse proprio fasulla la denuncia, che fosse solo un meccanismo per farsi pubblicità. Ma questo bloopers poco interessa, perché invece i nostri... I segnalatori di errori nei film hanno trovato delle cose particolari anche in un film come quello di Lars von Trier, dove non c'è praticamente scenografia.
Eh sì, infatti la caratteristica del film è proprio questa, mancano completamente i fondali. È un film tutto aperto, se possiamo definirlo così, ma non si svolge in un deserto o in un ambiente dove le pareti e i muri non ci dovrebbero essere, si svolge invece in ambienti domestici normalissimi, in una cittadina, e le pareti sono solo disegnate per terra con dei segni di gesti. Le porte e le finestre sono delle aperture su questi segni di gesti per terra, quindi gli attori in realtà interagiscono con questi ambienti, per loro le pareti esistono, le porte le aprono con dei movimenti così per aria, le serrature le disincastrano, le aprono, le utilizzano, siamo solo noi spettatori che non vediamo questi muri teorici. Molto particolare questo film, e invece proprio in questa particolarità è incappato il regista, che tramite un errore che ci è stato segnalato da Daisy sul sito, dove si dice che in un'inquadratura finale, quando si tiene un raduno di tutta la cittadinanza nella chiesa, alcuni attori, alcune comparse in un'inquadratura dall'altro, ahimè, calpestano i muri, quindi di fatto questi muri disegnati per terra vengono attraversati dalle persone.
E qui però ci sarebbe da aprire tutta una discussione, fra l'altro Bloopers è un sito molto vivace anche per questo, perché dopo la segnalazione di un utente piuttosto attento che ha fatto, come si usa dire qui, le pulci a un film, c'è un dibattito vivace, c'è un commento aperto, no?
Beh sì, questo qui è comunque un film di Lars von Trier, che è un regista svedese, si sa che è molto particolare. Sorge sempre i dubbi quando ci sono queste scene un po' particolari, ci si chiede se è stato fatto apposta, se è stato uno svarione, se è stato un errore. Sul sito www.bloopers.it c'è la possibilità di commentare i singoli errori oppure fare anche un commento in generale al film. Quindi se uno trovasse questi contributi e rimane un attimo pensieroso, si chiede qualcosa, c'è la possibilità anche di votare l'errore o di farne una discussione partendo da questo spunto delle pareti invisibili. Questo però appunto è proprio un film particolare. Discussioni però ci sono tutti i giorni, in ogni momento, sul sito, perché il cinema, l'argomento del cinema e oltretutto fare i pulci, entrare nella mente del regista, degli scenografi, degli attori, è un bel argomento che ci affascina.
E veniamo all'ultimo, il penultimo film preso in esame, perché io volevo parlare, addirittura ti avevo detto prima che c'era un collega che mi aveva segnalato un blooper, uno scivolone nella meglio gioventù,
sì.
E tu mi hai detto che non era già stato segnalato nel sito.
Sì, infatti, si parlava di un telecronista errato.
Mi sono fatta dire meglio, intanto parliamo della meglio gioventù, parliamo delle cose che già hanno trovato gli utenti di Bloopers. Più attenti,
infatti. La meglio gioventù è un film che si svolge principalmente nel 1966 e in altre epoche, però antecedenti alla nostra, però è stato, ahimè, girato un anno fa. Quindi l'errore più classico che può capitare in film di questo genere è che vengono presentati dei concetti, delle idee, degli oggetti che nell'epoca storica del film magari non esistevano. Un esempio particolare possono essere gli aerei, che a volte nel film vengono inquadrati in un aeroporto, vengono inquadrati degli aerei degli MD-80 degli Alitalia, che, come dice la parola stessa, entreranno in funzione solo alla fine degli anni 80.
Lì però siete cattivelli voi, lì siete cattivelli
andiamo
voi.
Andiamo a cercare tutte, ma ci sono gli appassionati di aeronautica che queste cose qui impazziscono, per fare un esempio.
E questo sì, però può capitare che in un'inquadratura aperta, rivolta magari verso l'alto, sai, non è, io non credo che quando un regista giri una scena dica pure, fermi pure il traffico aereo, perché...
Beh, dipende dal budget del film.
Questo sì.
Dei film che prevedono una ricostruzione in studio di alcuni ambienti anche ampi, con dei finti modelli d'epoca, oppure della post-produzione digitale, adesso si fa molto, dopo vengono corretti dei particolari degli aerei o un qualcosa per farli più sembrare effettivi dell'epoca in cui si svolge il racconto.
Questo non toglie che La meglio gioventù sia un gran film, però mi dicevi prima che c'erano anche degli anacronismi, insomma, nei quali invece, per i quali si poteva fare un po' più di attenzione.
Beh, ad esempio nei meccanismi musicali, che sono un classico, quelli che sono sempre presenti. In una scena molto importante del film di Tullio Giordana, i protagonisti ascoltano alla radio, anzi al jukebox, scusate, A chi di Fausto Leali.
Eh sì, è una scena significativa, perché è il momento nel quale Matteo, che è il fratello, insomma, di quello che poi diventerà il reale protagonista della vicenda, parlando con una ragazza, la prima che hanno incontrato, quella che aveva forti difficoltà psichiche, bravissimo, Giorgia, lei chiede che canzone vuole ascoltare il jukebox, lei invece di dirglielo glielo fa vedere con l'alfabeto muto, poi si guardano negli occhi e scelgono una canzone famosa per tutti che è un grande richiamo, che era A Chi. Ma voi... Eccola.
Sorriderò.
Ma giustamente Bloopers non ne perdona una. E allora era l'estate del 1966, ma...
E invece questo disco purtroppo per loro è stato inciso nel novembre del 1966 e arriverà poi nel jukebox l'estate del 1967, quindi un anno dopo di quando si svolge questa scena.
E quindi lì non ci poteva essere. Ma è giusto, se... E ce n'è addirittura una più eclatante che riguarda una banconota, no?
Una banconota, questa è molto curiosa. Quando Matteo, anzi il genitore di Matteo, litigano e fanno una scenata per l'ipoteca sulla casa, Matteo tira fuori una banconota da 10.000 lire con raffigurato Michelangelo. Però ecco, queste banconote la Banca d'Italia le metterà solo nel 1973, quindi anche qua, ben 7 anni dopo rispetto ai fatti narrati nel film. Questo è proprio da appassionato storico, anche perché ricostruendo la banconota di Michelangelo, essendo non essendo più in commercio, hanno comunque sbagliato il periodo storico nel quale collocare la moneta.
Questo è sacrosanto, fra l'altro neanche di tanto poco, e mi sembra assolutamente giusto. Questa la dice lunga su quanto sia variegato tutto il foto pubblico degli utenti di Bloopers, perché ci sono appassionati di ogni cosa, ci sono esperti di ogni argomento. Bisogna essere un esperto di filatelia, credo, per riconoscere
in questo caso proprio, sì, mi sa.
Una banconota non è tutta frena del tuo sacco, spieghiamolo, perché dall'altra parte il regista mi fa cenno, dico, ma questo è un po' macro, nel senso che non è frena del tuo sacco, sono proprio, tu hai stata l'idea, sono gli utenti del sito.
Esatto, il sito esiste da 3 anni, è oltre 3.550 film. Ovviamente io non faccio altro che raccogliere i contributi che mi vengono spediti via form sul sito o via email, li valido e poi dopo li pubblico sul sito, cioè li stabilisco a priori se può essere effettivamente un errore oppure una cosa consentita nel contesto del film e li pubblico. Poi dopo, una volta pubblicati, gli altri utenti possono commentare, votare, rinnegare oppure rafforzare il concetto espresso, il contributo espresso.
Allora, aggiungi questo contributo da parte di Talk Radio, perché un grande giornalista sportivo come Michele Prastino, nonché uno dei nomi della nostra struttura, da sempre della meglio gioventù, Tullio Giordana, ci segnala che nell'appuntamento al museo, durante la radiocronaca dei mondiali dell'82, fanno ascoltare proprio la voce di Nando Martellini come radiocronista. Invece Nando Martellini di quei mondiali di Spagna del 1982 era il telecronista, e il radiocronista era Ameri.
E caspita, poi questo è un errore grave, se vogliamo dire, perché è rimasta mitica la citazione di Martellini alla televisione quando urlava campione d'Italia, quindi tutti se lo ricordano, chi ha vissuto quel periodo, chi ha l'età nel 1982 per essere sveglio, per essere, come si può dire,
campione del mondo,
quella frase lì, ascoltarla in radio sarebbe stata difficile nel 1982, appunto.
Ti abbiamo regalato anche un blooper, caro.
Va bene, subito.
Caro Seridori, noi ci sentiamo martedì prossimo, alla stessa ora, www.bloopers. Io mi dimentico che tu lo vuoi dire con la O, in realtà forse la dicitura esatta.
No, esatto, è bloopers con la U, però scrivendo magari uno non sa che la parola è americana, tende a scrivere bloopers con la U e invece scrive bloopers con due O.
B-L-O-O-P-E-R-S, punto esclamativo anche, no?
Punto esclamativo nell'urlo non si mette. Il log in realtà comprende anche il punto esclamativo, però in altro si scrive semplicemente www.bloopers.it.
Però le ripetizioni di informatica te le pago a parte. Grazie, Seridori.
Grazie, buona serata.
Un abbraccio, a martedì prossimo.
Francesca.